Buongiorno e buonasera dal podcast Non Esperti di Calcio, da Leone
e Francesco.
Questa è una settimana veramente intensa dal punto di vista del calciomercato in Italia. Ci sono stati vari colpi che cambieranno sicuramente la visione di varie squadre, no? Possiamo dire l'arrivo di Koulibaly, l'addio di De Ligt e l'arrivo alla Juventus di Bremer, e soprattutto forse il più grande colpo di questa settimana è stato Paulo Dybala per la Roma. Io partirei, se sei d'accordo, da Koulibaly e dalla situazione che sta vivendo il Napoli in questo momento, che non è molto semplice, no? Per quanto mi riguarda, l'addio di Koulibaly è stato un addio necessario. Partiamo dal fatto che il calciatore credo fosse arrivato a una sorta di crocevia importante della sua carriera a 29-30 anni, se non erro, e probabilmente continuare il Napoli non sarebbe stato così giusto. Ha dato tanto alla maglia partenopea, ai partenopei, ai tifosi del Napoli, e credo che fosse arrivato giustamente il momento di cambiare a 30 anni. Certamente quello che stiamo vedendo è una situazione molto molto complessa a Napoli, anche perché i sostituti non sembrano essere all'altezza. Si parla per esempio di questo Kim, che io sarò onesto non conosco particolarmente bene, e inoltre anche l'addio di Insigne con quello di Dries Mertens sicuramente non stanno aiutando Luciano Spalletti e il
anche
gruppo.
Ospina è andato via, portiere quest'anno titolare, anche date le non ottime prestazioni di Meret.
E questo non sta aiutando secondo me la costruzione di una squadra, e conoscendo bene Luciano Spalletti sono abbastanza sicuro che non stia vivendo bene questo momento. Detto ciò, Napoli ha fatto una grande stagione, ma la perdita di questi calciatori sta seriamente minando secondo me un progetto tecnico che stava anche andando secondo me particolarmente bene, perché il Napoli negli ultimi anni comunque secondo me la Champions l'aveva, levando magari la stagione fra Ancelotti e Gattuso che è stata un po' complicata, è arrivata spesso in Champions, che era l'obiettivo anche dichiarato spesso dal presidente De Laurentiis, e inoltre anche aver lottato per qualche stagione con la Juventus e anche con la Roma, diciamo, per lo scudetto, sono stati anni importanti. Credo che questo sia un momento in cui la sensazione che dà il Napoli, almeno all'esterno, è di smantellamento. Ed è molto complicato in realtà fare questo ragionamento, perché una squadra che arriva in Champions, pensare che possa smantellare quasi tutta la squadra o comunque perdere i giocatori più importanti è veramente veramente strano, anche perché dall'altra parte c'è una Roma per esempio che invece facendo l'Europa League e non arrivando in Champions da 5 anni sta facendo una squadra molto molto importante. Quindi questo è quello che penso. Napoli è una situazione complessa, il mercato è ancora aperto, manca un mese, quindi dare giudizi definitivi è senza dubbio sbagliato, inutile. Quindi vediamo, però ad oggi chiaramente in una sorta, se dovessimo decidere di fare una sorta di scaletta, diciamo, di chi si è rinforzato di più, Napoli sicuramente starebbe dietro a molte squadre. Detto ciò, mi taccio e lascio a te la parola.
Condivido. Prendendo l'ultimo argomento che hai trattato, diciamo come il Napoli si posizionerebbe oggi, perlomeno dal mio punto di vista, in una prospettiva anche di campionato e soprattutto in una prospettiva di calciomercato, la vedo veramente tanto indietro a squadre che l'anno scorso sono arrivate sotto di là in classifica. Da ricordare, il Napoli è arrivato terzo la scorsa stagione, quarta la Juve, quinta la Lazio, sesta la Roma e settima la Fiorentina, e citando queste ultime quattro si sono rinforzate a proprio modo, e il Napoli invece è lì che paradossalmente invece si sta smantellando in tutto e per tutto. Ha perso il capitano Insigne, ha perso il più grande realizzatore della storia del club, Mertens, ha perso adesso colui che doveva essere il capitano effettivo, la roccia, il punto di riferimento, Koulibaly, che arriva al Chelsea. Vediamo un po' di numeri: 40 milioni che entrano nelle casse del Napoli per i giocatori, contratto fino al 2027 per una cifra pari a 10 milioni l'anno. Da ricordare, il Napoli ha anche fatto un'offerta di rinnovo a Koulibaly, che comunque è in scadenza, ha offerto 6 milioni l'anno. Alla fine comunque il giocatore, anche in recenti interviste, comunque ha fatto capire la sua volontà di voler cambiare aria. E ovviamente davanti a un'offerta di 10 milioni da una squadra che, bisogna ricordare, non nell'ultima stagione ma in quella precedente è stata campionessa d'Europa, ovviamente gli stimoli ci sono. Apro una parentesi anche sul Chelsea. Chelsea che acquisisce Koulibaly, ottima acquisizione, considerando le perdite a zero di Christensen, che è andato al Barcellona, e di Rudiger, che è andato al Real Madrid. Quindi colpo che serviva per la squadra londinese. Tornando al Napoli, appunto, al momento vedo veramente una squadra persa, una società persa, un progetto che non saprei definire. Ci sono tantissime critiche, ovviamente, al presidente, all'allenatore, anche se in questo caso secondo me Spalletti è più vittima sacrificale, proprio perché non può effettivamente fare nulla. Adesso secondo me è un momento di svolta importante, perché mancano, ad oggi che stiamo registrando, che è il 20 luglio, mancano poco più di 20 giorni all'inizio del campionato. E anche acquisire giocatori in brevissimo tempo, comunque, vuol dire inserirli in un progetto già avviato, e il rischio è quello di non averli pronti per l'inizio del campionato. Vedremo il Napoli. Appunto, si parlava di Kim del Fenerbahce, però fa un pochino impallidire considerando il colosso che è stato perso dalla società partenopea. Vedremo. Sicuramente il Napoli al momento lo vedo molto indietro rispetto, per esempio, alle quattro squadre che si sono classificate sotto, che per adesso stanno facendo un ottimo mercato. Vedremo, bisognerà soltanto attendere, però di sicuro per la società partenopea i tempi stringono. Andrei avanti, sempre in ambito europeo, ma italiano, ovviamente tutto è collegato. Parlerei della Juventus, perché ci sono stati movimenti importantissimi. Per chi ancora non lo sa, De Ligt è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Operazione totale da 77 milioni alla fine, 67 milioni più 10 di bonus alla Juventus. Anche per De Ligt, come Koulibaly, ingaggio fino al 2027, 10 milioni l'anno. Arriva invece dal Torino per una cifra sempre importante, 41 milioni più 9 di bonus. Arriva Bremer, anche per lui un ingaggio fino al 2027, quinquennale, 6 milioni all'anno. Rivoluzione importante, perdi un giocatore che in questi anni è stato contraddittorio nei giudizi. I giudizi sono sempre stati molto contraddittori per questo giocatore. Vediamo come si adatterà al Bayern, vediamo Bremer come si adatterà alla Juve. Dopo dirò la mia, adesso ci pensa Leo.
Io penso che la situazione casa Juventus è ben delineata, mi sembra. Credo la Juventus stia facendo, a prescindere da questa operazione, un calciomercato intelligente, che è una cosa che è mancata terribilmente nelle ultime due finestre di mercato, secondo me. Quindi questo è molto importante. Per quanto riguarda l'operazione in uscita di De Ligt e Bremer in entrata, io credo che sia stato fatto un'operazione con intelligenza. De Ligt è un calciatore che secondo me, per quanto mi riguarda, non vale la cifra che il Bayern ha speso, che è più o meno la cifra che aveva speso la Juventus, forse, se non erro, la Juventus aveva speso poco più, 85. Secondo me in questi anni De Ligt non ha vissuto proprio degli anni quanto riguarda felici alla Juventus. È vero che si può dire che non è stato fortunato il calciatore, perché secondo me è arrivato negli anni peggiori della Juventus, in una Juventus che chiaramente si sta e si stava ricostruendo, sono stati fatti degli errori e lui chiaramente in questa ricostruzione è stato un po' vittima anche di tutto ciò e anche degli errori della Juventus. E detto ciò, Bremer è stato il miglior difensore della scorsa stagione, senza ombra di dubbio.
Cioè veramente l'ho visto dominante, come mi ricorda il Koulibaly di qualche anno fa. Non che quest'anno non lo sia stato assolutamente, però gli attaccanti avversari venivano veramente annichiliti, diciamo, come si dice in gergo, se le metteva nelle tasche letteralmente. E questo, vediamo se può ridare un pochino di solidità che viene persa con De Ligt, però può essere appunto ripresa con Bremer. Tu che ne pensi, Leo?
Ma io credo che la Juventus, oltre ad aver perso De Ligt, ha perso un giocatore, forse il difensore italiano più forte degli ultimi 15 anni, che è Giorgio Chiellini. credo che anche per caratteristiche Bremer possa sostituirlo. Ricordiamoci, la Juventus comunque ha anche Bonucci, che non è un calciatore per niente finito, secondo me, e credo che nella testa di Max Allegri ci sia anche, da un lato, mettere un difensore forte, roccioso, che gioca, che possa giocare molto bene d'anticipo. Bremer l'abbiamo visto, ha annullato quasi tutti gli attaccanti quest'anno del campionato, lo stesso Vlahovic quest'anno ci giocherà insieme, e dall'altra parte mettere Bonucci, che è molto bravo nell'impostazione, quindi creare questo mix, io credo, nella testa di Allegri ci sia questo, anche perché la Juventus l'anno scorso ha sofferto anche questo, una difficoltà nella costruzione del gioco. Bonucci è stato fuori molto l'anno scorso. Se la Juventus riesce a recuperare il calciatore che Bonucci è stato gli anni passati, sicuramente la coppia Bonucci-Bremer è una coppia che può fare molto molto bene.
Però ti faccio una domanda, poi magari dirò la mia. E secondo te adesso la Juventus, considerando anche il calciomercato fatto, sono entrate, ricordiamo, a zero Pogba e Di Maria, necessita di un altro difensore? Dovrebbe vedere un altro ruolo? Brevemente, per diciamo concludere il tuo giudizio su questa Juve, e lasciando stare questa situazione inedita di De Ligt e Bremer, chi è uscito, chi è entrato, secondo te la Juve adesso cosa dovrebbe puntare, se dovrebbe puntare? Ed eventualmente non ti chiedo un nome, però ti chiedo magari un ruolo specifico in cui migliorare. Ah, poi da ricordare, sempre parlando di novità, è stato acquistato a titolo definitivo Cambiasso dal Genoa, ed è stato subito girato in prestito al Bologna, quindi avrà questa stagione, diciamo, di rodaggio per crescere. Tornando alla domanda, dimmi tu che ne pensi.
Io credo principalmente che Allegri adesso nella sua testa non ci sia un altro difensore centrale, ma probabilmente credo che Allegri voglia il ritorno di Alvaro Morata, che è un giocatore secondo me importantissimo per la Juventus. Può fare vari ruoli, può essere il vice Vlahovic, può giocare esterno. Io credo che nella testa di Allegri ci sia questa idea, anche perché il giocatore che sembrava più vicino fino a qualche settimana fa era Zaniolo, e ad oggi andare a trattare con la Roma con l'arrivo di Dybala secondo me è complicatissimo. La Roma ha una forza in questo caso al tavolo delle trattative molto molto più importante rispetto a quella che aveva qualche giorno fa, perché sedersi al tavolo senza avere il sostituto di Zaniolo è un conto, ma già avere il sostituto di Zaniolo la Roma è anche più tranquilla e può sparare, secondo me, opinione mia, sparare più alto. Credo la Juventus i soldi che chiede la Roma non li voglia spendere, sono abbastanza certo. La Roma chiede tra i 50 e i 60 milioni, si sono messe in mezzo varie contropartite, varie questioni, la Roma non apre a queste ipotesi. Credo proprio che ci sia nella testa di Allegri e della dirigenza il ritorno di Alvaro Morata. Poi il calciomercato è talmente dinamico che è molto complicato ipotizzare quello che una società può fare, perché chiaramente probabilmente fino a qualche mese fa la Juventus pensava di rinnovare il contratto di De Ligt, poi le cose sono cambiate, il giocatore ha cambiato idea, è arrivata questa offerta del Bayern Monaco, ha ceduto, ha preso Bremer che sembrava un giocatore molto vicino all'Inter, aveva anche l'accordo. Il calciomercato è dinamico, le cose cambiano talmente nel breve che è molto molto difficile ipotizzare. Però io credo proprio che la Juventus voglia prendere comunque Alvaro Morata. Vediamo. L'ultima cosa su questa questione, credo la Juventus sia insieme all'Inter, la squadra in questo momento più attrezzata per lottare per vincere il campionato. Ti lascio la parola.
Allora, tenendo alto lo spessore su questa ultima cosa che hai detto, della Juventus che può tornare in auge per lottare per il campionato, devo dire che io la penso più o meno nella stessa maniera. Ad oggi la Juventus è vero che ha perso, perché ha perso Dybala a 0, ha perso Bernardeschi a 0, ha perso Chiellini a 0, ha perso De Ligt, però è anche vero che si è rinforzata, appunto come i già citati Pogba e Di Maria, adesso arriva anche Bremer. La Juventus di sicuro si rimette un pochino in corsa per una corsa al campionato. Analizzando invece analizzando invece l'operazione De Ligt in uscita, Bremer in entrata, io la vedo, come detto te, un'operazione molto intelligente. Perdi un giocatore che comunque non voleva rinnovare, si era parlato di rinnovo verso fine maggio, inizio giugno sembrava fatto, poi per vari problemi legati soprattutto alla volontà del giocatore, che era quella di andare via, non c'è stato, quindi è stato soprattutto per questo. Dai via un giocatore che comunque voleva andare via. prendi alla fine una cifra importantissima, 77 milioni, un giocatore che comunque avevi pagato circa 75 più bonus per arrivare a 80-85, quindi alla fine diciamo ti ritorna quello che avevi speso. In termini di prestazioni, De Ligt di sicuro ha fatto bene, perché ci sono moltissime partite in cui effettivamente si era visto il De Ligt dell'Ajax che aveva incantato. Molte prestazioni invece sono state veramente, possiamo dire, opache, e hanno un pochino fatto rimpiangere quell'investimento che è stato su di lui, ossia spendere quella cifra per quel giocatore. Complessivamente secondo me comunque ha fatto bene, non si può dire che ha fatto male alla Juventus, però di sicuro magari ci si poteva aspettare qualcosa di più. De Ligt quindi va al Bayern. Velocemente, il Bayern anche qua ricorderei per adesso la clamorosa campagna acquisti, che è vero perde Süle in difesa, entra De Ligt, entra Gravenberg, entra Masraoui, arriva Mané. Bayern veramente inarrestabile per adesso, e quindi da questo punto di vista i tedeschi si stanno veramente rinforzando. Parlando invece di Juve, entra Bremer, operazione scaltra, molto veloce. Il Torino aveva bisogno di soldi, l'offerta dell'Inter poteva non soddisfare, o perlomeno poteva soddisfare soltanto in parte. La Juventus di cash è arrivata e diciamo di prepotenza si è imposta ed ha fatto arrivare il giocatore, anche perché l'agente di Bremer qualche giorno fa aveva detto: noi non dipendiamo nulla, dipende dall'accordo tra le società. Ovviamente una società come il Torino è differente da due realtà, due mondi completamente diversi, come per esempio Inter e Juve, in cui 10 milioni possono fare una differenza ben importante. E alla fine, vedendo l'offerta che era stata fatta dell'Inter, e dopo magari ne parliamo, e quella poi fatta dalla Juventus, c'è una differenza abissale che una squadra come il Torino, che una società come il Torino, nonostante la rivalità, non poteva rifiutare. Arriva Bremer, secondo me lo vedo ottimo, un dopo Chiellini, in senso giocatore molto roccioso, molto fisico, molto alla vecchia scuola potremmo dire, quasi italiano per modo di giocare difensivo, che secondo me può fare molto bene a fianco Bonucci, che ovviamente se sta in forma, dobbiamo sempre ricordare, è un ottimo difensore e soprattutto ottimo impostatore, serve molto bene. Io direi che sulla Juve per adesso abbiamo detto tutto. Vorrei aprire una piccola parentesi, e appunto annunciando, magari qualcuno non lo sa, lo stop di Sebastian Haller, neo giocatore del Borussia Dortmund, per un male importante, quindi anche se nel nostro piccolo ovviamente speriamo di rivederlo il prima possibile, e quindi questo molto in breve. Andrei velocemente, magari veramente per poco, ad analizzare una situazione di una squadra dal punto di vista del calciomercato abbastanza in confusione. Parlerei dell'Inter, dico la mia velocemente perché ormai sono di slancio. Secondo me è clamoroso per una società del genere perdere in due giorni effettivi, anche se poi se guardiamo la situazione di uno dei due giocatori che sto per citare è un pochino più complessa. Comunque in pochissimo tempo perdere due giocatori che potevano veramente fare la differenza, perché Paolo Dybala andrà alla Roma, anzi oggi è arrivata poche ore fa rispetto a quando stiamo registrando, è arrivata l'ufficialità. Dybala è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, maglia numero 21, e Bremer è, tra poco ci sarà la firma, adesso ci sono in corso mentre registriamo visite mediche, un nuovo giocatore della Juve. E sinceramente io un mese fa avrei detto Dybala e Bremer sono dei nuovi giocatori dell'Inter, sì. Questo fa pensare una società che comunque si sta muovendo bene, ha preso Bellanova, ha preso Nana, ha preso Mkhitaryan, ha preso Lukaku, ha preso i suoi giocatori, ha preso Slani, ha preso anche giovani importanti. Però ovviamente questi che potevano essere due colpi importantissimi, che magari in qualche maniera potevano cambiare la squadra, poi in positivo e in negativo si sarebbe dovuto vedere, perché comunque c'è anche da dire Dybala e Bremer sarebbero entrati e dovevano prendersi un ruolo importante, togliendo dei giocatori già fissi nell'Inter che comunque hanno sempre fatto bene. Comunque rimane il dubbio, come è possibile che una società del genere, per esempio Bremer, che lo sta veramente seguendo e se ne parla ormai da 3-4 mesi importanti di questo accordo che sembrava già esserci, se lo fa sfuggire. Ricordiamo l'offerta, 30 milioni più casa dei, il giocatore veniva valutato 7 milioni e mezzo, e al giocatore brasiliano, il difensore brasiliano, erano stati promessi 3 milioni e mezzo di ingaggio. A me viene veramente da pensare come sia possibile che in due giorni due giocatori così tanto accostati, anche se poi Dybala alla fine, c'erano anche state le parole di Marotta che l'aveva praticamente smentito, perché appunto disse Marotta e Dybala per noi rappresentava un'opportunità che poi appunto non è stata colta. Io ho dei dubbi se effettivamente questi giocatori servissero. Secondo me Dybala alla fine no, perché è stato scelto secondo me Lukaku. Per me Bremer doveva arrivare per coprire l'eventuale perdita di Skriniar, però alla fine questi due giocatori che comunque sembrano promessi arrivano ad altre squadre. Per me è strano. Leo, dimmi tu che ne pensi.
Credo che la situazione in casa Inter, credo sia andata un po' in confusione, come hai detto anche te, l'Inter, no? In queste ultime settimane credo che abbia avuto anche un po' di presunzione l'Inter su questi due giocatori. Credo che in primis parlando di Dybala, credo proprio che Marotta, un giocatore fino a qualche settimana fa pensava di avere veramente di averlo preso, comunque di avere il giocatore in pugno. Poi le cose cambiano, perché come ho detto prima il mercato è dinamico, l'Inter deve fare delle uscite. Sanchez non ha ancora rescisso il contratto, Dzeko stesso ha deciso di rifiutare varie squadre, fra cui sembra anche la Juventus, e quindi se i giocatori poi non escono con tanti attaccanti lì davanti era complicato. E soprattutto da quello che ho letto anche da varie fonti, insomma, pare l'Inter alla fine Dybala pare che lo volesse fare più Marotta che Inzaghi e Zhang stessi, quindi alla fine credo che lì che Dybala fosse un desiderio più di Marotta che dell'Inter stessa.
Anche perché da ricordare che appunto Marotta fu colui che lo portò alla Juventus dal Palermo, sì, quindi magari esatto, c'era anche l'idea riconciliarsi, e anche perché Dybala è un giocatore che secondo me dove lo metti va sempre bene.
Su Bremer l'Inter aveva l'accordo col calciatore da mesi, poi che succede? Che quando c'è la Juventus vende De Ligt, ha bisogno di un sostituto e ha una liquidità importante perché incassa quasi 80 milioni, chiaramente l'offerta all'Inter non può essere più, non è più così importante, perché offrire 30 milioni più il cartellino di Casadei non può essere paragonabile ai 50 milioni sborsati dalla Juventus. Poi il calciatore, accordo o non accordo, i giocatori non sono tifosi delle squadre ma vanno dove gli conviene di più. La Juve inoltre dà a Bremer un ingaggio di 6 milioni all'anno, l'Inter ne offriva 3 e mezzo, quindi c'è anche questa differenza. E in conclusione voglio dire una cosa su questa situazione dell'Inter. Credo proprio che ci sia stata, come ho detto prima, una presunzione, ma non solo da parte dell'Inter stessa, ma anche un po' anche da parte degli addetti ai lavori, da parte per esempio dei giornali. L'Inter sembrava essere una squadra che poteva acquistare tutti i giocatori. Non è così, non funzionano così le cose. Se l'Inter, come tante altre squadre, non vende, e in questo caso per arrivare a Dybala doveva rescindere il contratto di Sanchez e cedere fra Dzeko e Correa, questa è la verità. Se non cedeva ai giocatori non poteva arrivare. C'era gente che continuava a pensare che Dybala in questi giorni potesse comunque arrivare all'Inter, che Marotta fosse più intelligente e più furbo degli altri, quando non è così, perché alla fine se non hai, come tutte le società, se non hai i soldi poi per fare, non puoi pensare di andare ad acquistare il calciatore, a meno che uno fa un grande sforzo economico. Ricordiamoci che l'Inter ha preso anche Lukaku, e io credo che nel momento in cui l'Inter ha chiuso per Lukaku, quella è stata la pietra tombale per la chiusura di una trattativa con Dybala, e poi ne parleremo dopo in maniera più approfondita. Ricordiamoci che un mese e mezzo fa Antun, l'agente di Dybala, va comunque nella sede dell'Inter a trattare, poi le cose non si sono chiuse per vari motivi, l'Inter poi cerca vira su un altro giocatore che è Romelu Lukaku. Però i giornali, gli addetti ai lavori, si continuava fino a qualche giorno fa a reputare l'Inter come se fosse la squadra che potesse acquistare tutti i giocatori. Non è così, le cose non funzionano così. Questo è anche anche un modo per illudere i tifosi poi. Quindi la situazione Inter è che è partita facendo un ottimo mercato, perché è ritornato Lukaku, ha preso Mkhitaryan, ha preso Bellanova, Aslani dall'Empoli, ha fatto un buon mercato. però credo che degli errori li abbia sicuramente commessi, ma come li fanno tutti, li fa la Roma, la Juventus, il Napoli, la Lazio, l'Atalanta, l'Inter non è esente da errori, quindi questo è il mio pensiero su questa situazione. Vediamo, perché il calciomercato è ancora aperto, però l'Inter in questo momento ha perso due giocatori fortissimi. Questa è la verità, non ci sono altre verità. La verità è che l'Inter aveva in pugno due grandi giocatori e li ha persi. Questa è l'unica verità che esiste ad oggi.
Che poi, tornando sui due giocatori persi, alla fine si parla di Dybala, arriva alla Roma con uno stipendio anche inferiore a quello offerto dall'Inter, arriva Bremer alla Juve, appunto, sì, molti giustamente hanno detto per una cifra troppo alta. Effettivamente per Bremer sono stati spesi, già come detto prima, 41 più milioni più 9 di bonus, possono effettivamente essere molti, però parliamo sempre di quello che l'anno scorso è stato il miglior difensore della Serie A, quindi forse ci poteva anche essere uno sforzo economico maggiore e più diretto da parte dell'Inter, che appunto possiamo dire tra qualche virgoletta perde questi due giocatori. Adesso parlerei e lascio qua la parola a Leone, che di sicuro ha seguito molto più da vicino la vicenda e saprà parlarvene meglio, della situazione della settimana, di una delle situazioni del mercato, parlando in ambito nazionale assolutamente, giocatore che rimane in Serie A, giocatore che alla fine sembrava promesso all'Inter, sembrava dovesse andare a Napoli. E anche qua, tornando alla situazione napoletana, farei un piccolo spunto. Sì, alla fine il Napoli sembra che quei 6 milioni di cui si parlava Dybala non li abbia mai offerti, tornando su una gestione un po' dubbia da parte di De Laurentiis e della società napoletana. Alla fine arriva la Roma, le cifre, e poi lascio la parola a Leone, 4 milioni e mezzo più bonus per arrivare a 6 milioni di ingaggio, contratto di 3 anni più altre clausole che però ad oggi ancora non abbiamo. Si parla di Paolo Dybala, numero 21. Leo, parlaci un pochino di come si è evoluta questa situazione, di come alla fine si è arrivato alla firma proprio qualche ora fa. Parlacene un po'.
Sì, farei una breve cronistoria della vicenda Dybala. Allora, partirei da quello che è accaduto nel momento in cui, brevemente, nel momento in cui non rinnova la Juventus. Dybala inizia ad allacciare contatti con Marotta, che, come hai detto giustamente te bene, è colui che ha avuto sempre un grande rapporto con Paolo Dybala, un giocatore che stima, e quindi l'Inter ha iniziato mesi fa a parlare con Paolo Dybala, chiaramente ha iniziato a parlare dell'ingaggio, del progetto, di vari aspetti. Poi i veri contatti veri e propri per parlare del contratto e dell'ingaggio ci sono stati 2-3 mesi fa, in realtà. E un mese e mezzo fa Antun, l'agente Dybala, è andato nella sede dell'Inter cercando di strappare un accordo. L'Inter non offriva tanto più della Roma alla fine, perché Dybala aveva delle pretese altissime, si parlava di 12 milioni, 13, cifre che non avrebbe mai preso, infatti non le ha prese alla fine, non le ha ottenute. E lì, diciamo, c'era fiducia, no? Molti anche addetti ai lavori continuavano a dire: sì, Dybala Inter si farà in tutti, non adesso, ma comunque si farà. Si stanno cercando di aggiustare, magari limare dei dettagli, vari aspetti del contratto. Poi succede quello che succede, che l'Inter acquista, decide di riprendere Romelu Lukaku, e le cose in quel momento cambiano, sia nella testa del calciatore, che si sente in quel momento meno importante, perché Dybala sembrava essere il grande colpo dell'Inter, e là le cose cambiano sia nella testa del calciatore, nella testa della gente e anche nei piani dell'Inter, che chiaramente in quel momento ha fatto capire a Dybala che non fu, insomma, che alla fine noi ti prendiamo, ma aspetta, dobbiamo prima cedere i giocatori, e soprattutto non sei il grande colpo, ma è stato Lukaku il grande colpo di questo mercato
assolutamente
dell'Inter. Quindi che succede? I contatti poi a un certo punto cessano di esserci, non ci sono più contatti fra Inter e Dybala, si aspetta, l'Inter comunque, Marotta dice sì, rappresentava un'opportunità in maniera anche un po' contraddittoria, non si capisce bene quello che l'Inter voglia fare, e Marotta quindi dice al calciatore: aspetta, vediamo, ti prometto che nel momento in cui noi cediamo almeno cediamo i due giocatori in attacco, quindi uno fra Sanchez, Dzeko, Correa e penso Pinamonti, due, e arrivi, però devi aspettare, quasi come se ci fosse un patto fra gentiluomini in questo caso. E che succede? l'Inter non cede i calciatori e si inseriscono in Italia le due squadre principali, che sono la Roma e il Napoli. E la Roma aveva avuto dei contatti con Dybala il 20, tipo più o meno fine aprile, dei primi contatti, ma per capire Thiago Pinto aveva parlato con Tun solo per capire le richieste del ragazzo, del giocatore. E là Antun sparò talmente alto, 12 milioni, la Roma si tirò fuori subito. Poi che succede? Che il calciomercato, come ho detto spesso anche prima, è dinamico, le cose cambiano, la Roma in una settimana, praticamente 10 giorni fa, riallaccia i contatti con Dybala. Thiago Pinto va a Torino, perché nel mentre deve incontrare anche altri agenti, altre squadre per cedere anche vari giocatori, fra cui Kluivert e Veretout. Decide di riallacciare i contatti con vari intermediari di Paulo Dybala, inizia a parlare con l'agente di Dybala. La Roma fa subito capire al calciatore che alle cifre che chiede lui non potrà mai arrivarci. Intanto c'è anche il Napoli che, con la cessione Koulibaly, anche per ravvivare la piazza, cerca di provare a prendere Dybala. Ma da quello che si sa, da quello che abbiamo anche capito, il Napoli non ha mai fatto offerte. C'è stato un grosso problema, il grande scoglio della trattativa fra Dybala e il Napoli sono stati i diritti d'immagine che De Laurentiis voleva acquistare, ma Dybala non era d'accordo. De Laurentiis ha sempre avuto questo problema di diritti d'immagine, che sono stati uno scoglio enorme per molte trattative. E quindi la Roma, fra sabato pomeriggio e domenica, insomma fra sabato e domenica, formula l'offerta per Paulo Dybala. L'unica offerta che la Roma avrebbe fatto è questa qui: 4 milioni e mezzo più 6 milioni di bonus. Stop. La Roma non avrebbe, lo dice subito alla gente di Vanno, non facciamo altre offerte, questa è l'offerta e noi ti facciamo. Inoltre, e poi brevemente concludo questa questione, il giocatore inizia a parlare quasi tutti i giorni con Mourinho, che è stato forse il grande artefice dell'affare Dybala. Mourinho vuole mettere al centro del progetto. Mourinho è talmente tanto, dal punto di vista della comunicazione, talmente tanto bravo che riesce a convincere questi calciatori con una facilità incredibile.
Dybala, non a caso parliamo, sì, di un allenatore che, oltre ad essere tra i più vincenti della storia, ha sempre allenato top piazze, ma soprattutto
top giocatori.
Oltre a questo ha sempre vinto.
Sì.
E ricordando l'anno scorso la Roma, in un ambiente dove non si vinceva dal 2008, per far capire la caratura dell'allenatore, che ovviamente non devo star qua a spiegare.
E nel mentre Dybala comunque, oltre a parlare con Mourinho, inizia a avere anche qualche contatto con Spalletti, ma con tutto il rispetto per Luciano Spalletti, che considero un ottimo allenatore, non può avere lo stesso fascino di José Mourinho, no? Da questo punto di vista è molto complicato.
Anche tornando poi a una situazione, quella del Napoli, che al momento sembra veramente andare in declino, nonostante, esatto, magari qualche buon acquisto, però di sicuro l'ambiente Roma, galvanizzato comunque dalla vittoria della Conference, anche dall'acquisizione di Celik sulla destra come, diciamo, sostituto di Karsdorp per la titolarità, poi ovviamente vedremo a stagione in corso, Matic da svincolato, di sicuro può attirare. Alla fine, quindi, questa operazione si è fatta. Oggi, 20 luglio, circa, diciamo, all'una e mezza di pomeriggio, c'è stata l'ufficialità. Adesso parlerei velocemente, e poi mi dici la tua, di come si potrebbe inserire Dybala in questo ambito, cosa ne potrebbe scaturire e cosa potrebbe succedere. Secondo me, con Dybala la Roma potrebbe effettivamente diciamo cessare tutte le voci di mercato di un altro giocatore, di Zaniolo, giocatore che sembrava promesso alla Juventus ormai da qualche settimana. La Juve stava per formalizzare un'offerta di circa 10 milioni più un prestito oneroso da 10 milioni con riscatto a 35-40 milioni. Adesso, arrivando appunto Dybala, si muovono molte carte. Innanzitutto bisognerà anche vedere come poi questa Roma alla fine scenderà in campo e come appunto si schiererà, e bisogna vedere tante dinamiche. Dal punto di vista del calciomercato, secondo me adesso blocca Zaniolo. Perché dico questo? Proprio perché in un ambito anche di gioco, pensare magari, riprendendo un pochino anche la formazione dell'anno scorso, con tre difensori, quattro centrocampisti, due trequartisti, diciamo, dietro a Tammy Abraham, pensare a Zaniolo e Dybala dietro Tammy Abraham fa di sicuro, potremmo dire, paura, ovviamente in senso di pericolosità di questo attacco, che inizia a mettere nomi veramente importanti. E bisognerà vedere tante cose, le condizioni anche di Zaniolo, che viene da una stagione non semplice, ovviamente escludendo, diciamo, potremmo dire, gli exploit in conference con il gol in finale, la tripletta al Bodø/Glimt al ritorno all'Olimpico, nel 4-1 finale, se non ricordo male. E viene da una stagione non semplice, ma c'è anche da ricordare che viene da due infortuni gravissimi, e è sempre giovane. Ultimamente sono trapelate alcune notizie, si dice abbia perso 6 kg circa tra muscoli e ovviamente massa grassa. Vediamo se così facendo magari potrebbe tornare anche un pochino più lo Zaniolo, potremmo dire, pre-infortunio, molto più veloce, molto più agile, molto più scattante, mentre invece quello della scorsa stagione ci proponeva un giocatore molto più fisico, che appunto, diciamo, basava anche molto il suo gioco su questo, sulla prepotenza, potremmo dire, fisica. Parlo appunto di Zaniolo perché secondo me adesso rimarrà, e con Dybala potrebbero veramente fare tantissime cose dietro a Tammy Abraham, attaccante che invece viene da un'ottima prima stagione nella Roma e che di sicuro può ripetersi, e secondo me si migliorerà tanto. E quindi secondo me Dybala ovviamente è un giocatore clamoroso, che per me dove si mette farà bene, può fare bene, secondo me alla Roma può essere inserito alla grande. Con Mourinho, ovviamente il gioco di Mourinho sappiamo è un gioco prettamente difensivo, però di sicuro può rendere tanto in quelle occasioni che la Roma ha, diciamo, in generale in ripartenza, o comunque di gestione anche da calci da fermo, per esempio, anche se l'anno scorso ha trovato in Pellegrini un ottimo esecutore. Secondo me ottimo acquisto per la Roma, fa rumore, dà scalpore, gasa, potremmo dire così, tifosi tantissimo. Di sicuro un nome così importante forse non si vedeva veramente dai tempi di Salah e Allison, anche se poi questi non erano mai stati considerati per il valore che adesso hanno, ovviamente appena arrivati a Roma. Secondo me è un colpo che fa benissimo alla squadra, ai giocatori che gli stanno intorno e soprattutto all'ambiente e ai tifosi. Da ricordare anche, la Roma ha già 40.000 abbonati per il prossimo anno, e per far capire, l'Allianz Stadium, 41.000 posti, e questo fa già capire come solo la vittoria della Conference abbia portato tutto questo entusiasmo, e ovviamente tutti questi abbonati prima dell'arrivo di Dybala. Quindi mi aspetto una grande stagione dalla Roma, sinceramente. Mi aspetto ancora qualche colpo, si parla di Wijnaldum, con un prestito importante, una trattativa per far sì che la Roma paghi soltanto metà stipendio, percepisce, se non ricordo male, 9 milioni dal Paris Saint-Germain. Vediamo, una Roma che si sta muovendo molto bene, questo colpo è ottimo, e alla fine secondo me appunto rimarrà anche Zaniolo. Leo, dimmi tu, dopo l'ottima cronistoria che ci hai appunto citato, dimmi tu che ne pensi di questa situazione, come si può evolvere, cosa può dare all'ambiente, ai tifosi e l'evolversi del mercato della Roma, ricordando sempre, come già citato a inizio puntata, che mancano più o meno 3 settimane all'inizio del nuovo campionato.
Guarda, partirei nell'analisi del colpo di Dybala, partirei da due persone che sono i presidenti, i proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, che sono stati straordinari nell'ultimo anno e mezzo. Sono due persone che non sono qui per guadagnarci solo loro e basta, ma per far vincere la Roma, che è una cosa che è mancata negli ultimi anni. E attenzione, perché loro hanno acquistato la Roma nel periodo più complicato che ci potesse essere, in piena pandemia, con una situazione economica al collasso, e fanno, in un anno e mezzo portano Mourinho, portano un trofeo europeo che chiaramente ha vinto Mourinho, ma sono stati loro gli artefici di aver portato Mourinho, appunto. Quindi Mourinho, il trofeo europeo che mancava da 31 anni, se non erro, porta nel giocatore più forte del campionato, se sta bene, che è Paulo Dybala. Credo che basti questo per far capire ai tifosi della Roma in che mani in questo momento, che proprietari hanno. Ed è, credo che loro veramente siano delle persone che hanno a cuore la gente, hanno secondo me capito prima di James Pallotta, hanno capito benissimo di cosa i tifosi della Roma avessero bisogno. Questo è stato fondamentale. Parlando di Dybala, come ho detto pochi secondi fa, se sta bene a livello fisico e mentale, perché tecnicamente discutere di Dybala solo un folle potrebbe farlo, se sta bene quindi mentalmente e psicologicamente, insomma, è il giocatore più forte del campionato, senza ombra di dubbio. Per quanto riguarda la collocazione tattica, bisogna vedere anche Zaniolo cosa farà. Mourinho mi sembra che nelle prime migliori stia continuando a giocare col 3-5-2. Questo mi fa pensare che lui voglia giocare con due, una sorta di due trequartisti. Facciamo conto di Dybala, Pellegrini e Abraham. Faccio un po' di fatica a vedere Zaniolo in questa squadra? No, perché secondo me è talmente forte che Zaniolo, che se sta bene fisicamente e cerca e torna ad essere quel ragazzo pre-infortuni, la Roma, lo dico, all'attacco più forte del campionato. Quante scelte puoi avere? Perché puoi schierare Abraham e Dybala insieme, puoi schierare Dybala, Pellegrini e Abraham. Se vuoi fare una squadra molto offensiva, Dybala, Pellegrini, Zaniolo, Abraham. Mourinho si potrà divertire molto in questo caso. Se l'anno scorso si lamentava di una rosa non all'altezza, io credo che quest'anno lì davanti, se dovesse rimanere Zaniolo, avrà veramente tante tante opzioni. E la Roma, se dovesse fare anche un grande centrocampista, si parla, come detto, di Giorgino Wijnaldum e di un buon difensore centrale, io credo che la Roma non abbia nulla in meno di Milan. Magari qualcosa in meno di Inter e Juve, sì, ma il Milan probabilmente lo puoi anche, in classifica puoi anche arrivare sopra. Il campionato, poi chiaramente il campo conterà questo, perché a parole sicuramente è tutto più semplice, poi parlerà il campo. Detto ciò, io credo che ad oggi abbiamo tre squadre, due vogliamo dire, diciamo tre, Inter, Juventus e Roma, che stanno facendo capire quali sono le loro ambizioni, soprattutto Juve e Roma, che la sensazione che ho è che non vogliano accontentarsi di arrivare solo in Champions. E io credo che nella testa di Mourinho ci sia anche quello di, chissà, un grande centrocampista come può essere Wijnaldum, un difensore centrale come ho detto prima, chissà se non anche la Roma lottare per lo scudetto. Detto ciò, questa è la situazione di questi premi di questa settimana, che è stata veramente intensa. Ci auguriamo che anche la prossima possa essere sicuramente così. E
ovviamente questa era una puntata tutta incentrata sulla situazione italiana, potremmo dire, ovviamente parlando della Serie A, anche perché ci sono stati tantissimi colpi importantissimi anche all'estero, però abbiamo deciso di concentrarsi più sui colpi nazionali, se vogliamo definirli così, e settimana prossima arriverà invece una puntata più incentrata ovviamente sul calciomercato estero, perché ci sono state anche tantissime novità, e anche perché il calciomercato non si ferma mai, e direi meno male così, nel periodo in cui non c'è il calcio giocato, anche se fortunatamente adesso stanno iniziando le amichevoli estive. Abbiamo il calciomercato che ci aiuta sempre a parlare di questo fantastico sport. Io, ragazzi, chiuderei qua. È stata una bellissima puntata. Abbiamo parlato di molti temi, di molte squadre. Adesso vediamo come si evolverà. Speriamo sempre con tantissime novità. Settimana prossima ci risentiamo. Faremo una puntata più estera, se vogliamo definirla così. Leo, io ti ringrazio. È stata, spero, per voi piacevole. Volevo anche, ovviamente, da parte mia, di Leone, di Gabriele, di tutti noi, facciamo parte di questo progetto, ringraziare tutti per il supporto, sia sui social, su Instagram, che anche per la prima puntata, con tantissimi ascolti, anche molti commenti che abbiamo ricevuto ovviamente in privato positivi. Volevamo ringraziarvi. Speriamo questa puntata vi sia piaciuta. Quindi da Francesco
e Leone
è tutto. Buongiorno o buonasera.